Lori, mi senti? Mi senti? Va bene? Perfetto. Ci siamo tutti? Sì. Chi non c'è? No. Allora, vi dicevo, vi mostro un attimo dei video riguardo al lavoro di Janssen, di Maybridge e di Marais. Perché penso siano molto interessanti. Sono preso un documentario che se volete si trova facilmente. Io l'ho trovato, vabbè, l'ho preso in biblioteca, però è... Dura 50 minuti ed è molto molto bello il documentario intero. Io vi mostrerò qualche minuto di video. Allora, dicevo qua. 106. Scusate per questa operazione. Ero riuscito a montare direttamente le parti. Sì, perché c'è lei che spiega, la voce che spiega lo fa molto meglio di me. Quindi, partiamo da Janssen.
L'astronomo francese Janssen comunicò nel 1873 all'Accademia delle Scienze di Parigi la sua intenzione di usare un revolver fotografico per registrare un importante evento astronomico, il passaggio di Venere davanti al Sole.
Questi sono i modelli utilizzati da Janssen. Questo è il revolver.
Che poteva registrare 48 immagini in 72 secondi.
48 immagini in 72 secondi. Andiamo avanti. Questo invece è il fucile cronofotografico
questo
di Marais.
Questo è il sistema del fucile fotografico e delle sue parti principali.
Questo è quello utilizzato da Marais. Sempre lui con gli uccelli. Bellissima questa cosa. Queste
immagini del volo di un gabbiano furono riprese a 50 fotogrammi al secondo. Per avere immagini del tutto separate l'una dall'altra, anche se registrate ad alta velocità, Marais inventò un sistema per effettuare riprese alternate su due parti diverse della stessa lastra.
Era un fisiologo, Maria. A lui interessava quello. Questi sono i meccanismi proprio utilizzati.
La scatola contiene il meccanismo per trascorrere il film.
Sempre usato da Maria questo.
Il museo di Bonn conserva questo apparecchio costruito più di 100 anni fa, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il cronofotografo all'asta fissa e la cinepresa del 1890-91. Qui si metteva la bobina di carta sensibile, la quale poi si svolgeva passando davanti a questa apertura e quindi si riavvolgeva su una bobina ricevitrice.
La cinepresa di Maria assunse la sua forma definitiva poco dopo. Questo cronofotografo, che già usava la pellicola di celluloide, registra immagini su fotogrammi separati, senza sovrapporle come avveniva prima.
Sono alcune prove di Maria. Queste invece sono di Maybridge.
Oltre a soggetti di presi lavorano,
lavori di Maybridge.
La serie di presenta delle mani in movimento. Queste inquadrature anticipano la tecnica del primo piano. Ecco in animazione la ripresa frontale e quella laterale. Queste immagini che battono il tempo furono registrate con un intervallo di meno di un quinto di secondo.
E basta, la
cena. Successione delle immagini della...
Poi, cioè, se si guarda il video completo, ci fermiamo qua, se si guarda il video completo esce fuori il voyeurismo intrinseco in ogni regista. Perché poi loro fecero tutta una serie di esperimenti a scopo scientifico, però di corpi nudi, c'è un sentore erotico sotto che sarà comunque accompagnerà la storia della fotografia e del cinema sempre.
Beh, il cinema russo, in generale il cinema fotografico.
C'è una storia bellissima di uno studio fotografico romano che non vi ho raccontato. Praticamente apre questo studio fotografico. Ovviamente con la nascita della fotografia cominciano a diffondersi anche le foto pornografiche. Sono quelle che hanno più successo di tutte, tra l'altro. C'è uno studio fotografico romano, non ricordo il nome dei proprietari. Fatto sta che in questo studio la figlia della proprietaria assomigliava tantissimo alla regina borbonica di Napoli. Allora loro cominciano a fare delle foto pornografiche con questa qua, spacciandole per foto della regina. Succede il delirio, succede. Cioè, perché poi cosa fanno? Cercano degli attori che assomiglino al re, che assomiglino a quello, e cominciano a fare queste foto pornografiche. Ovviamente dura un anno, poi chiudono tutto, gli fanno delle multe salatissime. Ah no, ma con la foto c'erano delle storie. Ora, abbiamo chiuso. Possiamo fare il cambio? Stacco? O prima stacchi no? Ok. Posso connettermi? Io ci sono. Sì, ma no, è staccato, se è andato sempre questo, rosso e nero. Sì? Bene. Allora, abbiamo chiuso in qualche modo la prima parte vedendo il filmato dei fratelli Lumière dell'arrivo della stazione alla Ciotat. Come diceva la signora Franca, la leggenda, la storia... adesso mi attento? No, credo di no. Gli spettatori che erano presenti a quella proiezione, la storia vuole che si spaventarono terribilmente, cioè ci fu proprio un parapiglia, sta arrivando un treno, la gente si alza le sedie e comincia a scappare. Questa cosa qua è simpaticissima, ho trovato il resoconto del reverendo Edward Stanley, che assistette invece al primo viaggio in treno del 1830, a una delle prime prove di viaggio in treno del 1830, e rispetto proprio alla paura e quindi a questo inganno ottico dell'arrivo del treno addosso e di questa cosa che diventa da piccola piccola nel fondo ti arriva ingrandita, il reverendo nell'830, quindi 65 anni prima della reazione degli spettatori alla visione del film del Lumière, scriveva questo: c'è un inganno ottico che vale la pena di mettere in rilievo. Uno spettatore che osserva l'arrivo della locomotiva, quando questo avviene ad estrema velocità, fa molta fatica a togliersi l'idea che essa non si stia muovendo, ma bensì allargando e ingrandendo di misura. Non so come spiegarmi meglio che facendo riferimento all'ingrandimento di oggetti in una fantasmagoria. Il reverendo non poteva pensare al cinema. Fa riferimento alla fantasmagoria, che è uno dei tanti giochi di immagini che si utilizzavano al tempo. All'inizio l'immagine è appena percettibile, ma man mano che si avanza dal punto focale sembra crescere oltre ogni limite. Così una locomotiva, quando si avvicina, sembra divenire rapidamente ingrandita, come se potesse riempire l'intero spazio fra le scarpate e assorbire ogni cosa dentro il suo vortice. Cioè, lui non lo scrive per il filmato del Lumière, lui lo sta scrivendo perché è presente all'inaugurazione, a uno dei primi viaggi inaugurali del treno. Cominciamo così questa seconda parte sul treno. E cominciamo dal treno e subito passo per cercare di creare subito un collegamento tra il movimento, il cinema, il precinema, la fotografia e il treno. Vi leggo alcuni dei significati che per onomatopea assume la parola treno in inglese e in tedesco. Molto velocemente, ad esempio, il termine train può anche voler dire indugio, ritardo, un trascinare il tempo. Quindi qualcosa, il treno è qualcosa che trascina il tempo, ma vuole anche dire, può significare anche un fiume dal percorso strisciante, un serpente. Vi spiegherò poi perché ho deciso di inserire questa accezione. Altre cose allineate per terra, per esempio pezzi di una carogna. Ieri hai fatto riferimento proprio alla traccia della carogna. Pezzi di carogna in fila per creare una traccia e attirare le volpi. O può voler anche, significa anche un corteo o fila di persone e cose, una lunga serie. Una serie di elementi di accompagnamento, di circostanze e di idee accessorie, ma anche un numero di cose che seguono l'una all'altra nel tempo o in un certo ordine, una successione. Treno vuol dire anche sequenza. Poi anche una miccia o una striscia di polvere da sparo, questo lo spiegherò dopo, un sistema di ingranaggi, ma significa anche, in tedesco da Zug, significa anche respiro, boccata d'aria, boccata di fumo, atto del tirare, tratto. Infatti i tratti della scrittura in tedesco, perdonate la pronuncia, non so il tedesco, Die Züge seiner Schrift, leggo qua, i tratti della scrittura, il lineamento, la fattezza, questi sono tutti significati associati alla parola treno, lineamento, fattezza, tratto, elemento del discorso, mossa, movimento dell'aria nello spazio, tiraggio di una canna di fucile, abbiamo visto il revolver, il fucile, poi torneremo su questo. e così andare. Questi erano alcuni significati che può assumere la parola treno, già per onomatopea il rilancio rispetto a quelli che sono poi i temi nostri di interesse, un attimo può essere evocato così. Ora andiamo avanti. Questa seconda parte sarà molto meno approfondita, molto più veloce, passerò dal treno ad altre macchine e andremo avanti un po' così. Breve storia del treno. Il primo treno è del 27 febbraio del 1804, è una macchina a vapore che viene sperimentata da Richard Trevithick, che è un ingegnere minerario, è scozzese, da un ingegnere minerario, e viene utilizzata per un tratto di 15 km, in Galles viene usata per la prima volta, viene utilizzata per un tratto di 15 km, porta con sé 10 tonnellate di ferro, è costituita da 5 vagoni carichi di 10 tonnellate di ferro, ma anche 70 persone, e viaggia 8 km all'ora. Siamo nel 1804, 8 km all'ora, e ci mette 4 ore e 10 minuti per fare 15 km. Ci mette un tempo così alto, al di là del fatto che la velocità fosse molto bassa, anche perché il treno e la locomotiva sono invenzioni dell'Ottocento, ma le ferrovie esistevano già. Le ferrovie, cioè i binari, esistevano già da parecchio tempo ed erano utilizzati però per mezzi trainati da cavalli, erano le ipporotaie. Quindi l'esperimento di Trevithick, lui prova a mettere una locomotiva a vapore su delle rotaie che invece erano state fatte per delle ippovie. La differenza qual è? Che le rotaie delle ippovie erano fatte in ghisa. E cosa succede? Che durante questo primo esperimento queste rotaie si rompono parecchie volte, perché non riuscivano a reggere il peso di questa locomotiva e di un carico così eccessivo. Nessun cavallo avrebbe portato mai 10 tonnellate di ferro. E quindi durante il tragitto sono costretti ogni volta a risistemare le rotaie che si rompono e ci mettono 4 ore. Questa è la prima bozza di sistema ferroviario. Nel 1808 lo stesso Trevithick ci riprova però costruendo un circuito circolare a Londra che aveva per lo più uno scopo ludico, cioè era come una giostra, si saliva sul trenino e si faceva il giro con una macchina a vapore. Si faceva questo giro, stesso problema, questa macchina che si chiamerà Catch Me Who Can, che vuol dire mi prenda chi può, e si romperà dopo poco tempo perché si rompe un binario, la macchina deraglia, gli esperimenti di Trevithick si arrestano qua. Per arrivare a un vero e proprio sistema ferroviario dobbiamo aspettare il 1825, cioè gli anni in cui Niepce sta provando gli esperimenti sulla fotografia. In Inghilterra George Stephenson, che è un semplice meccanico di miniera, ma che è appassionato di orologi e di macchine a vapore, sperimenta anche lui una locomotiva. La utilizza sulla linea Stockton-on-Tees-Darlington, una zona sopra Leeds, nel nord dell'Inghilterra. Stavolta ci sono 40 km di percorso, 38 vagoni, 500 passeggeri. E 500 passeggeri ora, 70 passeggeri prima. Dobbiamo immaginare passeggeri messi dovunque, sopra, sotto, di lato, in piedi. Non c'erano ancora i vagoni per portare le persone. L'utilizzo, l'investimento che tantissimi banchieri europei investirono tantissimo sulla ferrovia. Perché? Perché ovviamente la ferrovia mi permette di portare le materie prime dal porto alla fabbrica e dalla fabbrica le riporto al porto dove poi verranno smistate una volta che sono state trasformate. Quindi è interesse dei grandi finanziatori europei investire su questa opera. Non certamente all'inizio non si pensa al potenziale del trasporto passeggeri. Quello che Stephenson fa in questa occasione, nel 25, la grande mossa di Stephenson è proprio quella che cercavo di dirvi prima, cioè capisce che il problema non è solo la macchina a vapore, ma sono le rotaie. Quindi Stephenson è quello che per primo capisce che c'è bisogno di binari pensati per l'uso di una locomotiva. E lui stabilisce la misura della distanza dei binari, che sarà di 8 piedi e 4 pollici, no, 4 piedi e 8 pollici. Nel sistema metrico decimale sarebbe 1435 mm, quasi un metro e mezzo. Questa misura qua è molto interessante perché è una misura antica in realtà. Lui la riprende per le ferrovie che costruisce, ma è una misura molto antica perché è esattamente la misura dei solchi che i carri romani lasciavano sui tracciati delle strade inglesi. Cioè i primi a utilizzare dei mezzi con delle ruote in Inghilterra furono i romani. E il loro tracciato, i primi a fare delle strade effettive nel territorio inglese erano stati i romani. E andando sempre sulle stesse strade avevano creato dei solchi nelle strade, allora non c'era l'asfalto, il che faceva che tutti i carri dovevano essere costruiti con quella distanza perché le ruote dovevano andare in quel solco. perché se una ruota c'entrava e una no, il carro si frantumava. E quindi lui riprende questa misura, che poi fondamentalmente che misura è? È la misura necessaria alla distanza dei cavalli. Perché i cavalli che stiano davanti siano adeguatamente, possano trottare adeguatamente, la distanza è questa qua. Questa è una distanza che Stevenson riprenderà e si imporrà poi tutt'oggi questa qua. Se non che nell'Europa dell'Ottocento, per questioni nazionali, nazionalistiche, alcuni paesi decideranno a volte di cambiare lo scarto, lo farà la Russia ad esempio, lo zar Nicola I, il promotore della Transiberiana, deciderà che le sue ferrovie devono essere un po' diverse perché lui i treni stranieri nel territorio russo non ce li voleva. E quindi farà anche roba del genere. Questo era il primo esempio. Per parlare del primo vero e proprio sistema ferroviario dobbiamo aspettare qualche anno. Il 15 settembre del 1830, sempre lo stesso George Stephenson vince una gara, e vince questa gara per essere il primo a inaugurare la linea Manchester-Liverpool, che è la prima linea ferroviaria della storia. Appunto, una linea che collega Manchester, la città dell'industria, a Liverpool, che è il porto. E è la prima effettiva linea ferroviaria perché? Perché intanto nelle linee utilizzate prima si era creato subito il problema che venivano utilizzate le macchine a vapore, si cominciavano a usare delle macchine a vapore, sì, ma contemporaneamente la gente che era abituata ad andarci con la carrozza, con i suoi cavalli, cioè c'erano delle carrozze fatte apposta per andare sui binari, continuava ad usarle, quindi tu ti potevi trovare la situazione che sullo stesso binario avevi una macchina a vapore con davanti uno con due cavalli. Il che era abbastanza problematico. La linea Manchester-Liverpool invece viene pensata e costruita solo per il trasporto con macchina a vapore, viene pensata per il trasporto dei passeggeri, viene pensata con degli orari regolari, con un tariffario, e c'è già da subito una prima abbozzata differenziazione tra le classi. Questo primo viaggio porterà, il primo viaggio verrà fatto appunto da Stephenson, guiderà lui stesso questa locomotiva che aveva vinto questa gara. La locomotiva si chiama Rocket, razzo, ricordate, revolver fotografico, fucile cronofotografico, la Rocket è un razzo, il significato di treno è anche una striscia di polvere da sparo. Comunque, torniamo ai treni. Si effettuerà questo primo viaggio con 1000 persone. Vedere 1000 persone su terra che si spostano contemporaneamente è una soglia per l'umanità. 1000 persone insieme, sullo stesso mezzo, non si erano mai viste, che si spostano contemporaneamente. È una soglia importante. Infatti il treno, da questo punto di vista, viene subito paragonato, e ci saranno altri paragoni rispetto a questo tema, con le navi. Perché a quei tempi solo le navi riuscivano a spostare numeri di persone così importanti. Cioè le carrozze spostavano 4 persone, 10 persone, 1000, sono tantissime, l'effetto è fortissimo. Ora, ovviamente appena nasce la linea Manchester-Liverpool, subito nasce il dibattito. È una macchina che aiuterà l'umanità, è una macchina che non aiuterà l'umanità, è bella, è brutta, è piacevole, non è piacevole. Sicuramente tra chi era favorevole allo sviluppo delle ferrovie erano tutte quelle persone che erano estremamente interessate allo sviluppo economico. Sicuramente il treno appunto collega l'industria, collega i porti, facilita il trasporto delle merci, diminuisce i tempi e tutto quanto, sarà utilissimo per lo sviluppo del commercio. Cosa succede? All'inaugurazione del 15 settembre del 1830 partecipa anche un signore che si chiama William Huskinson, che è il presidente della Camera di Commercio londinese, quindi sicuramente uno dei più grandi sostenitori di questa invenzione. Ma succede che quel giorno il signor Huskinson viene investito dalla locomotiva e muore quella sera. La locomotiva lo investe e continua il suo viaggio, è il progresso che avanza, e intanto lui, che era stato uno dei grandi sostenitori, muore quella sera, presidente della Camera di Commercio. Tra chi invece non voleva sicuramente, comunque guardava male il treno e non ne aveva un'opinione molto gradevole, c'era il signor Flaubert, di cui vi leggo un estratto da una sua biografia, che è simpaticissima. Gustave Flaubert appartenne alla prima generazione francese che si confrontò con le ferrovie e odiò cordialmente questa invenzione. Tanto per cominciare, era un mezzo di trasporto odioso, dice Flaubert. Mi stufo mortalmente su un treno e dopo 5 minuti urlo dalla noia. I passeggeri pensino si tratti di un cane abbandonato. Niente affatto, è il signor Flaubert che si lamenta. In secondo luogo, Flaubert produsse una nuova figura tra il treno produsse una nuova figura tra gli invitati a pranzo, il seccatore appassionato di ferrovie. La conversazione su questo argomento dava a Flaubert una colique de wagons. Nel giugno del 1943 egli dichiarò che la ferrovia era il terzo fra i soggetti immaginabili di conversazione, dopo Madame Lafargue, un'avvelenatrice con l'arsenico, la morte del duca di Orleans, assassinato nella sua carrozza l'anno precedente. Louis Colette, nello sforzo di toccare la modernità in una poesia intitolata Le Paysan, aveva immaginato che il suo protagonista, Jean, il soldato che torna dalle guerre in cerca della sua Jeanneton, rimasse a osservare il fumo che usciva da un treno. Flaubert cancellò quel verso e disse: a Jean non importa un fico secco di simili cose, e neppure a me. Ma egli non odiava soltanto le ferrovie come tali, odiava il fatto che esse ingannassero la gente con l'illusione di un avanzamento di civiltà. A che cosa serviva il progresso scientifico senza un progresso morale? Le ferrovie consentivano semplicemente alla gente di andare in giro, incontrarsi ed essere stupidi insieme. In una delle prime lettere, scritte quando aveva 15 anni, Flaubert compilò la lista dei misfatti della civiltà moderna. Ferrovie, veleni, enteroclismi, torte alla crema, i monarchi e la ghigliottina. 2 anni più tardi, nel saggio su Rabelais, la lista dei nemici cambiò, con la sostituzione di tutti gli elementi meno il primo: ferrovie, fabbriche, farmacisti e matematici. E la lista non cambiò mai più. Per continuare, aspetta, così. Ho trovato anche, perché Flaubert era uno di quegli appassionati del viaggio in carrozza. Cioè, si viaggia in carrozza, un'altra cosa, un'altra comodità. E ho trovato, leggendo alcuni libri, un piccolo breviario che veniva distribuito nel Settecento ai gentiluomini che si recavano in terra straniera, in carrozza. Cioè, se andavi in terra straniera, dovevi sapere delle frasi. Quando ti fermavi nelle stazioni di sosta, le stazioni di sosta erano dei punti in cui si faceva il cambio dei cavalli e ci si riposava. Le stazioni di sosta spariranno con l'arrivo del treno, tra l'altro, in un cambio anche dei mestieri e dei lavori. Comunque ho trovato questo breviario che è molto simpatico, dice così, di un gentiluomo in terra straniera. Il signore deve chiedere alla locandiera: potremmo noi alloggiare da voi questa notte? Sì, signore, signore, senza dubbio. Hai una buona scuderia, del buon fieno, buona vena, buona lettiera, buon vino, il meglio che ci sia, signore. Mia cara, il mio letto è fatto, è comodo, è pulito, è caldo. Sì, signore, è un buon letto di piume, le lenzuola sono immacolate. Allora il signore chiede: dov'è il mio vaso da notte? E la locandiera risponde: seguitemi, signore, vi indico la strada. Salite e li troverete alla vostra dritta. Se non li vedete subito, li scoprirete dall'odore. Signore, desiderate altre cose, signore? Sì, cuor mio. Spegni la candela e avvicinati. Questo era un breviario trovato nel Settecento, effettivamente così. Tra chi vedeva invece, comunque, Flaubert, abbiamo visto un attimo Flaubert, anche molto simpatico, il suo disprezzo per il treno. Ce ne furono tantissimi di personaggi del tempo che disprezzarono il treno. Tra chi invece sosteneva l'invenzione del treno c'era tutto quel filone di persone che appunto consideravano il progresso scientifico come un progresso sociale, proprio quello che Flaubert denunciava invece, diceva: se non c'è un progresso sociale è inutile farci un progresso scientifico. Poi per me le cose sono un po' diverse, cioè non è così netta la separazione tra un progresso sociale e uno scientifico. E tra questi c'era un sansimoniano, un economista, Packer, che nel 1839 scrisse proprio un documento relativo al treno, immaginando il treno come uno di quei grandi mezzi per lo sviluppo dell'egalitarismo e dei principi democratici. Siamo nel 1939, la rivoluzione francese è fallita. I sogni della rivoluzione francese sono ben che falliti. Però quello spirito rivoluzionario viveva ancora in tantissimi pensatori del tempo. Il treno è visto un po' così. È visto come un mezzo che forse può portare qualcosa che difficilmente si riusciva ancora a far sviluppare. E Packer scrive così: i viaggi collettivi in ferrovia o su piroscafi, di nuovo i piroscafi, le navi, le grandi folle di lavoratori nelle fabbriche sono uno stimolo straordinario per i sentimenti di libertà e le consuetudini di eguaglianza e libertà. Come per prodigio, le ferrovie faranno prevalere rapporti sociali veramente fraterni e contribuiranno all'eguaglianza più di quanto non abbiano fatto le esagerate profezie dei tribuni della democrazia. E tutto ciò diventerà possibile perché si viaggia insieme agli altri, perché qui tutte le classi della società si incontrano, perché si crea una sorta di mosaico vivo, è una composizione anche il treno da questo punto di vista, fatto dei più disparati destini, posizioni sociali, caratteri, comportamenti, usi e costumi a cui ogni singola nazione dà il proprio contributo. Così si riducono non soltanto le distanze tra i diversi luoghi, ma nella stessa misura quella tra gli uomini. Paquer scrive questo e subito dopo continua questo suo discorso affermando che però è evidente che se già a livello sociale non ci sono dei piccoli lavori che favoriscono questo egalitarismo, probabilmente le ferrovie svilupperanno un sistema di divisioni per classi, che è quello che verrà automaticamente. Ora, la questione di divisione per classi ci porta subito a uno dei temi centrali per parlare del treno, che è la questione dei vagoni. Cioè, lo sviluppo del treno, le ferrovie c'erano già, sì, si svilupperanno le locomotive, basti pensare che nel 1800, la prova che abbiamo visto prima, il treno viaggiava a 8 km l'ora, siamo nel 1804, nel 1835 si toccheranno i 100 km orari, quindi le locomotive cominciano a viaggiare, anche qui è una soglia anche questa, viaggiare a 100 km orari. Che poi ha tutto a che fare con quello che sarà il rapporto, posso definire fenomenologico, con la visione dal treno, del paesaggio. Cioè, si trasforma totalmente quella che è la visione che si ha dal treno. E quello che invece sarà uno sviluppo un po' più complesso nella storia del treno sarà proprio quello attinente alla questione dei vagoni, che è una questione molto interessante. Innanzitutto perché riguarda... Allora, prima faccio un cenno storico sulle varie tratte ferroviarie, faccio un piccolo elenco. E il Manchester-Liverpool è del 35, è del 30. E il 1 maggio del 35 viene inaugurata la Malines-Bruxelles in Belgio. Il 7 dicembre del 35 la Norimberga-Fürth in Baviera. Il 30 settembre del 37 viene inaugurata la Pietroburgo-Pavlovsk-Trotskij-Selo, il cui sviluppo poi porterà la Transiberiana. Il 26 ottobre del 37 la Paris Saint-Germain. E poi ci sono tutte altre linee, l'8 gennaio del 38 la Vienna-Floridsdorf, il 39 l'Amsterdam-Napoli, il 3 ottobre del 39 la Napoli-Portici in Italia. E in più dal 53 cominceranno i primi lavori di traforo. I primi lavori di traforo perché ovviamente in Europa riuscire a creare delle linee ferroviarie transnazionali implicava il fatto di dover passare dalle montagne. Un problema non da poco. E quindi cominciano i primi lavori di traforo, il primo è quello del Moncenesio, tra l'Austria e tra Vienna e Trieste, ovviamente finanziato dagli imperatori austro-ungarici che avevano necessità di collegare le due zone del loro dominio, e poi verrà fatto quello tra la Savoia e la Francia e poi abbiamo quello tra la Svizzera e l'Italia del San Gottardo, in cui anche qui faccio un riferimento sempre a una parte di trittico scritto dal professor Sini in cui c'è una bella vicenda rispetto a uno dei finanziatori della San Gottardo, dei promotori della San Gottardo. E la questione dei vagoni è una questione centrale, perché come li facciamo i vagoni? Una volta che c'è il treno non più solo per le merci, ma c'è un treno passeggeri, come devono viaggiare questi passeggeri? E qui ci sono due differenze enormi tra il modello statunitense e il modello europeo, che sono differenze che poi se ci si andasse veramente a fondo, secondo me sarebbero delle linee di studio molto interessanti. In Europa il modello per la costruzione dei vagoni rimane la carrozza, cioè cosa si fa? Si creano dei carrelli, in questi carrelli vengono installati dei piccoli moduli che riprendono il modello della carrozza, quindi si creano delle serie, prendo un elemento, lo metto in serie e costituisco il vagone. Generalmente erano tre, perché per questioni tecniche non si riuscivano a superare i 9-10 metri di lunghezza, quindi su 10 metri ci stavano tre moduli di carrozze. Tre piccoli moduli, e in questi moduli c'era l'accesso separato. Perché l'accesso separato? Perché il viaggiatore europeo voleva rimanere comunque legato alla propria privacy. L'aristocrazia europea che poteva permettersi di viaggiare non aveva alcuna intenzione di viaggiare con chi che sia, al di là dei principi egalitari. Bellissimo, c'è una frase di Re Ernesto Augusto di Hannover che nel 39 disse... non voglio che ogni sarto ciabattino possa viaggiare con la stessa velocità con cui viaggio io, possa viaggiare con me. E quindi il modello è quello, si creano delle carrozze con un ingresso singolo, cioè ognuno vuole mantenere la propria indipendenza, essere sì parte di questa sequenza, ma allo stesso tempo staccarsene. Il modello americano invece è un modello completamente diverso. Perché è un modello completamente diverso? Perché nello sviluppo dei vagoni americani il prototipo non è quello della carrozza, ma è quello della nave, è quello del battello. Perché è quello del battello? Perché in America, in quegli anni, dagli anni 30, 40, si è ancora totalmente nella grande conquista del West. È una fase americana in cui ci si è ancora alla conquista del West, c'è la frontiera da conquistare. La frontiera non si conquistava con le carrozze, perché era pericolosissimo. La frontiera si conquistava attraverso le vie fluviali con i battelli. E il battello ha una struttura che è molto diversa dalla carrozza europea. Erano infatti degli spazi aperti, i battelli presentavano lo spazio interno del battello erano degli spazi aperti. E in più c'è questa grande differenza, appunto, in Europa noi abbiamo degli stati, diciamo, in Europa il nomos della terra è già ben saldo, cioè ci sono dei confini, delle disposizioni territoriali precise e ci sono tutti quelli che sono i problemi del terreno, cioè se io devo passare davanti a una montagna, ci sono parecchie montagne, gli spazi sono più stretti. E in più non posso sconfinare dove mi pare, devo riuscire a costruire le ferrovie nel territorio su cui io ho un dominio. E quindi c'era l'obbligo di costruire ponti, di costruire gallerie. Negli Stati Uniti questo problema non c'è, perché la frontiera è terra di nessuno. E nel momento in cui io devo buttare giù le ferrovie, i binari, per poi far andare su il treno, se mi trovo davanti a una montagna, non la vado a forare, ci giro intorno. E le ferrovie americane assunsero e hanno tuttora questa linea come un fiume. Avete visto uno dei significati di treno è anche l'essere serpeggiante come un fiume. E assumono questa forma qua, la forma del fiume. Sulla questione dei vagoni, spazio aperto del modello americano ispirato al battello, e spazio invece chiuso ispirato al modello aristocratico europeo, lottarono poi due grandi personaggi della ferrovia dell'Ottocento, che non sono prettamente gli inventori. Sono una via di mezzo tra l'invenzione e l'abilità commerciale. Negli Stati Uniti il primo è il signor George Mortimer Pullman. Io per una vita ho creduto che i Pullman che noi vediamo in giro si chiamassero così perché volessero dire tirar su delle persone. Pullman. Invece no, Pullman era proprio il nome di questo tipo, si chiamava George Mortimer Pullman, che si dedica e comincia a investire sulla costruzione di vagoni. Comincia a costruire sulla costruzione di vagoni. All'inizio i vagoni sono pensati solo nelle sedute, cioè solo il posto a sedere. Era importante creare un ambiente confortevole. Perché? Perché ci si è accorti che se ogni passeggero paga un biglietto, al di là di portare tonnellate di ferro di carbone, anche i soldi che ti entrano in quel modo sono un bel business. E c'era tantissima richiesta, ovviamente. Quindi ci si dedica a far viaggiare il passeggero in maniera confortevole. E lui svilupperà questo vagone ispirato ai battelli, che è tipico. L'esempio migliore è proprio quello del Pullman, cioè, o quelli di oggi che noi vediamo, ad esempio, negli Eurostar, cioè il corridoio centrale, le sedute al lato. Questo è un modello che in Europa non poteva funzionare. Lui ci provò, infatti, a un certo punto, e non funzionò, perché nessun europeo voleva viaggiare mischiato con tutti gli altri, di chi aveva la possibilità di differenziare il proprio status. Lui invece partirà da questo modello qua, ispirato al battello, e poi soprattutto, man mano che le ferrovie allungheranno le loro tratte, abbiamo visto le prime tratte sono molto brevi, Manchester-Liverpool, Parigi-Saint-Germain, Napoli-Portici, quindi viaggi molto brevi, anche se duravano tanto viste le velocità, però comunque brevi. Man mano che le tecniche proseguono, migliorano e che i viaggi si allungano, esce fuori anche la necessità di far dormire le persone su un treno. E quindi si comincia a lavorare su quello che è la questione dei vagoni letto, su cui si faranno la lotta Pullman negli Stati Uniti e un signore che si chiama George Nigel Mackers, che è un belga, era un ragazzo belga. Interessante che Nigel Mackers subisce una scottante crisi d'amore perché si innamora di una cugina più grande di lui, la famiglia gli dice che non lo può sposare, famiglia di banchieri legati al re Leopoldo di Belgio. Non si può fare niente, lui ha questa delusione d'amore e decide di partire per gli Stati Uniti. Va negli Stati Uniti a fare questo viaggio negli anni 60, negli anni 50-60 e E va a conoscere proprio il signor Pullman, che nel frattempo si era impostato come il detentore del primato nel campo delle ferrovie. Pullman non capisce le intenzioni di sto ragazzo, lo ignora quasi completamente. Appena Nagelmackers torna in Europa, fonderà la sua società di vagoni letto, che si chiamerà Compagnia Internazionale di Vagon Letto. Perché sto dicendo queste cose? Perché la Compagnia Internazionale di Vagoni Letto, tra l'altro, sarà quella che organizzerà i grandi viaggi, gli express. L'Oriente Express, che parte da Parigi e arriva a Istanbul, la organizza lui, questo signore, Nagelmackers, che deve fare un gran lavoro di montaggio e di riunione tra devo passare dalla Francia, poi devo arrivare in Austria, poi devo passare dai paesi baltici, Balcani, e dai Balcani, poi dai Balcani devo scendere, c'è la Romania, c'è un pezzo di fiume, devo avere la sovvenzione da quello Stato, poi da quell'altro, devo adattare le mie carrozze affinché siano adeguate per ogni tratto di ferrovia. Ci sono tutti questi lavori tecnici dietro, riguardano sempre quello che noi abbiamo chiamato, cioè devo prima fare una mappa, dividere le varie tappe e poi riuscire a rimetterle insieme per far viaggiare bene questo treno. E da lui nasceranno l'Oriente Express nell'82, poi ci sarà il Sud Express che farà Parigi, Madrid e Lisbona, poi ci sarà la San Pietroburgo Cannes, e infine nel 5 agosto del 98, del 1898, Nagelmackers riesce ad avere anche gli viene assegnato anche il compito di gestire la Transiberiana, che invece era stata costruita nel 96 per volontà dello zar Nicola I. Su questa cosa la Transiberiana è bello perché quando lo zar volle la Transiberiana, la volle per collegare San Pietroburgo a Mosca, cioè la nuova e la vecchia capitale. Cosa fece lo zar? Prese la cartina, prese un righello, fece una linea e disse: questa è la mia ferrovia. Poi morirono migliaia e migliaia di persone nei lavori forzati per riuscire a costruire questa ferrovia e questa linea diritta, però è questa linea diritta voluta dallo zar. E quindi era interessante questa cosa dei vagoni, sarebbe interessante proprio perché questi collegamenti che ci sono tra il vagone, il ruolo del battello, della nave, la linea che tracciano le ferrovie, il modo di unire i vari tragitti, i vari percorsi. Queste mi sembravano tutte cose che si potessero accennare, oltre a quello che ovviamente non sto ripetendo, perché il treno come spirito e come emblema della modernità, andiamo a rivedere i materiali che tu ci hai proposto, volevo più che altro citare queste persone qui. Ad esempio, uno scrittore del tempo, che partecipò all'inaugurazione della Parigi Orleans, scrisse relativamente alla vicinanza, alla distanza, relativamente a riuscire a mettere vicini dei luoghi lontani e alla visione che si poteva avere da questi con l'arrivo del treno, con l'introduzione del sistema ferroviario. Eric Kane scrive: quali mutamenti ora subentrano nelle nostre vedute e nelle nostre concezioni? Perfino i concetti elementari di tempo e di spazio ora vacillano. Con le strade ferrate lo spazio è ammazzato, non c'è più, è annullato. Non ci resta che il tempo. Adesso, entro ora e mezzo, si va ad Orleans, in altrettanti si va a Rouen. Cosa sarà quando verranno costruite le linee verso il Belgio e la Germania, allacciate le ferrovie tedesche e belghe? Mi par di vedere i monti e i boschi di tutti i paesi arrivare a Parigi. Odoro già il profumo dei tigli tedeschi, alla mia porta scroscia il mare del nord. Lui scriveva queste cose, mi hanno ricordato tantissimo, in qualche modo, anche il brano di Cendrars, di Quanto manca a Montparnasse, quanto manca il vedere il luogo già sempre lì. Sarebbe bello citare anche l'esempio Proust rispetto al treno. Perché Proust, parlando del treno in un passaggio, dice una cosa bellissima. Dice: alla fine poi cos'è viaggiare in treno? È andare da un posto che ha un nome a un posto che ha un altro nome. E fondamentalmente rimane questo, cioè spostarsi da un nome a un altro. E se proviamo a pensare queste immagini, queste suggestioni anche rispetto al tema dell'onomatopea, non dell'onomatopea, scusate, ho lapsus, delle parole che hanno lo stesso, dell'omonimia, scusatemi, io ho un'onomatopea, dell'omonimia. Sarebbe interessante andare anche lì perché ci sono tantissimi scritti di questo tipo. Ora vi voglio leggere. Quindi, Eric Kane, ad esempio, scrive di come per lui già tutto il mondo si stesse unendo. Vedeva già tutto unito. Cioè già il mare del nord è qui, già siamo in un'unione, in questo montaggio, in questi pezzi che già sono tutti qui grazie al treno. Vedo il mare del nord, vedo i boschi, i tigli tedeschi, vedo la Francia, vedo tutto già dietro la porta di casa mia. C'era qualcun altro che invece ovviamente la pensava un po' diversa. Ah, perché qui, ecco. Questo signore si chiama Benjamin Gastineau. Anche lui è citato da Walter Benjamin, tra l'altro, come esempio. Gastineau, a differenza di Harry Kane, che guardava nel treno questa unità dei luoghi e degli spazi, nonostante l'uccisione dello spazio stesso, proprio perché tutti gli spazi venivano uno, Gastineau invece scrive questo. Prima dell'invenzione della ferrovia, la natura non palpitava più. Era una bella addormentata nel bosco. Persino i cieli parevano immutabili. La ferrovia ha rianimato ogni cosa. Il cielo è divenuto un infinito in movimento. La natura, una bellezza in azione. Il Cristo si è steccato dalla croce, si è messo in marcia e ha lasciato molto lontano dietro a sé, sulla strada, il vecchio Ahasvero. Ahasvero è un viandante ebreo, il protagonista di una vicenda biblica, che è costretto, per aver schernito Gesù, è costretto a viaggiare per il mondo per l'eternità. Sul treno si moltiplicheranno tantissime, cioè tantissima letteratura nell'Ottocento sul treno. Cito solo di passaggio Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, del 1873, per cui Verne utilizzò proprio un tariffario e delle tabelle orarie realmente esistenti per poi scrivere questo romanzo straordinario. E tra l'altro Verne si ispirò a una storia reale, cioè nel senso che pochi anni prima erano usciti i resoconti di un signore che aveva effettivamente fatto un viaggio del genere. E lui si ispirò a questo. Quindi cioè, il treno che si inserisce a livello del... si inserisce in questa grande invenzione capace di riunire tutti i posti insieme, e effettivamente venne percepita così, tra chi lo vedeva come un grande mostro che divorava la pianura, canzoni cucine. Però effettivamente c'era tantissima letteratura, ma Zola parla del mostro d'acciaio, c'è un romanzo di Zola che si intitola Il mostro d'acciaio. Tantissimi furono gli scrittori che si dedicarono al treno, chi a favore, chi contro. Ma l'elemento che tornava è sempre questo spezzettamento, tanto dei luoghi, spezzettamento e unione, tanto dei luoghi quanto della visione, cioè della percezione che io possa avere dal treno. E il rapporto stretto poi tra treno e cinematografia. La connessione tra cinema e treno, al di là del fatto che il cinema dedicherà tantissimo spazio al treno, abbiamo visto Il Lumiere, uno dei primi pezzi è quello proprio del treno, ma i film sui treni saranno tantissimi, e io vi mostro una piccola parte di uno di questi video che in qualche modo rende subito evidente la connessione. Eccolo qua. È una scena tratta da un film intitolato La Possessed del 1931. È una ragazza che sta camminando e si trova di fronte al treno. Sì. Possessed si intitola, poi su questa cosa non è specifico. Questo qua è esattamente il modo in cui funziona la pellicola. Ho dei fotogrammi che in successione passano. La ragazza si ferma di fronte al treno e i finestrini del treno diventano una pellicola. E poi c'è il tipo che le dice: vieni su, è facile salire. Ti piace, basta salire. E va bene così, volevo far vedere a quello. Questo dal punto di vista di provare a guardare da fuori, cioè guardare un treno che passa. Se proviamo a pensarlo invece dal dentro, cioè guardare il paesaggio che sfugge continuamente, faccio una citazione, non vi mostro niente, ma faccio una citazione, basterebbe pensare agli impressionisti. Cioè, se uno provasse a fare un attimo di ricerca sul rapporto tra l'impressionismo e la visione dal treno, ci sono dei legami molto molto forti, molto evidenti. Rispetto al treno, alla connessione, vi cito quest'ultima parte che è di un critico che si chiama Jacques Aumon, un critico contemporaneo, che scrive: il treno è il luogo prototipico in cui viene modellato in pieno Ottocento lo spettatore di massa, il viaggiatore immobile. Seduto, passivo, trasportato, il passeggero del treno impara presto a guardare il paesaggio attraversato che sfila davanti ai suoi occhi, lo spettacolo inquadrato. Treno e cinema trasportano il soggetto verso la finzione, verso l'immaginario, verso il sogno e anche verso un altro spazio nel quale le inibizioni sono parzialmente cancellate. Il soggetto del cinema e il soggetto della ferrovia è un soggetto di massa, in preda a un essere spettatore, anonimo e collettivo. Del resto, egli vive pericolosamente esposto com'è agli shock emotivi procurati dal cinema, come nel caso del treno del Lumière, come i vari squilibri provocati dal treno. In breve, è un soggetto nevrotizzato o nevrotizzabile, cioè moderno. E il cinema riconoscente farà della locomotiva la sua prima stella. Occhio mobile, corpo immobile. Tanto che io sia al cinema quanto che io sia su un treno, il paesaggio che mi scorre davanti è un paesaggio che si muove in un corpo immobile, cioè ho una visione mobile, questa è la suggestione che lui suggerisce, tanto quanto sono al cinema. È tutto qui, ed è con questo che il treno sostituisce allo spettatore ecologico della pittura di paesaggio, al semplice passeggiatore che scopre il mondo circostante, questo essere bizzarro, infermo, al punto che lo si paragonerà agli schiavi incatenati nella caverna platonica, ma al tempo stesso dotato di ubiquità e di ogni veggenza, lo spettatore cinematografico. È un passaggio velocissimo sul treno, vado avanti. Il treno, la connessione delle varie tratte ferroviarie, il collegamento che poi i treni fecero, particolarmente ad esempio quelli degli express, con i porti europei da dove partivano i transatlantici, che erano già in uso tantissimo in Ottocento, soprattutto verso la fine c'è il boom dei transatlantici, pensiamo all'emblema del Titanic ovviamente, ma c'erano tantissimi viaggi fatti con i transatlantici, portò all'esigenza di fare una cosa che fino allora non era mai stata necessaria, cioè c'è bisogno di coordinare gli orari. Perché nell'Ottocento non esisteva un'ora mondiale. Nell'Ottocento, se un passeggero avesse preso un treno a Washington per arrivare a San Francisco, avrebbe dovuto cambiare l'orologio per stare al tempo di ogni fermata del treno almeno 200 volte. In Francia, nella metà dell'Ottocento, esistevano almeno, su per giù, 80 ore locali. Cioè, posti in cui sono le 4 di pomeriggio, in un'altra città sono le 2. L'organizzazione delle tabelle orarie dei treni implicò la necessità di riuscire a unire questi orari. Nel 1872, a Berna, c'è la prima conferenza europea per gli orari dei treni. Nel 1883, le ferrovie statunitensi impongono l'ora ufficiale. Nell'84, un anno dopo, c'è la prima conferenza sul meridiano fondamentale, cioè nel 1884 che si comincia a parlare dei fusi orari. È una soglia strepitosa, cioè siamo 100 anni fa, noi abbiamo una storia millenaria dietro le spalle, 100 anni fa c'è questa soglia qui. C'è bisogno di coordinare i treni, c'è bisogno della simultaneità. Cioè un bisogno tecnico della simultaneità. Si pensa a come rendere simultanei gli orari. Tra l'altro, l'Ottocento segna il boom degli orologi, della vendita di orologi, proprio legato anche a questo. Devo correre in stazione a prendere il treno. Nel 1912, faccio un piccolo salto temporale, a Parigi si terrà la prima conferenza internazionale sul tempo, il presidente è il matematico Poincaré, di cui ci ha parlato Zalamea. Alle 10 di mattina, che solo in questo momento si può dire alle 10 di mattina, solo quel giorno lì si può dire alle 10 di mattina, cioè il primo luglio del 1913, alle 10 di mattina, è bellissima questa cosa, perché io posso dire alle 10 di mattina, perché è in quel momento lì che si stabilisce che quelle erano le 10 di mattina. Viene lanciato dalla Torre Eiffel, simbolo della modernità, un segnale, il primo segnale orario. Noi più giovani non siamo abituati, ma ogni tanto me lo ricordo, ho il radio in macchina, ogni tanto ancora succede, a un tot ogni tanto scatta e fa, segnale orario, sono le. Il primo segnale orario del mondo venne lanciato nel 1913 dalla Torre Eiffel. E da quel momento tutti gli orari del globo divennero simultanei, coordinati tra di loro. Un rapporto tra simultaneità e montaggio, perché ovviamente questa simultaneità però scandita dai fusi orari faceva sì, sono coordinati e sono simultanei, però c'è sempre questa coordinazione che implica questa differenza, perché in Cina non è la stessa ora che a Roma, ma vanno insieme, cominciano ad andare insieme pur mantenendo la loro differenza. Tra l'altro la fine dell'Ottocento è anche il periodo in cui vengono stabilite le unità di misura a livello internazionale, cioè si decide che è il caso di unificare i sistemi di misura, anche qui stesso discorso. Come viene lanciato il segnale orario? Il segnale orario dalla Torre Eiffel viene lanciato col radiotelegrafo. Telegrafo, telefono, radiotelegrafo. Altre tre invenzioni fondamentali dell'Ottocento, rispetto ai nostri tempi. Il telegrafo era stato inventato da... Poi anche qui inventato, come abbiamo visto con la fotografia, tutte queste invenzioni hanno intorno un alone di gente, di vite, di personaggi che si incrociano. Io qui vado più veloce, non entro nei dettagli, quindi cito quelli più riconosciuti, più immediato. Nel 1835 il telegrafo era stato inventato da Samuel Morse, che era andato in Francia a presentarlo, in quell'occasione avevo conosciuto Daguerre. Il radiotelegrafo invece fu un perfezionamento. Il telegrafo cosa vuol dire? Che riesco a mandare dei messaggi in maniera simultanea da una parte all'altra del mondo. Però come lo faccio? Il telegrafo funzionava con i fili, quindi ho bisogno di creare una linea, delle linee che mi permettono di trasmettere questo messaggio da una parte all'altra, il che costituirà anche la costruzione dei pali della linea telegrafica, altra cosa che nel paesaggio non esisteva. Cioè, noi siamo super abituati a tutto ciò, a vedere queste linee che attraversano i nostri paesaggi, ma non esistevano allora, invece vengono costituite queste. Negli anni 60-70, da lì in poi, Guglielmo Marconi perfezionerà il telegrafo basandosi sulle teorie di Hertz, e riuscirà a inventare il radiotelegrafo, cioè non più una trasmissione che avviene tramite fili, e quindi in qualche modo mi piace dire questa cosa, tramite un nomos ancora della terra e del mare, perché i fili passavano dall'oceano e passavano sul terreno, devo costruire i pali e tutto, ma diventa una trasmissione via etere a tutti gli effetti, quindi con altre regole totalmente, e questo sarà lo strumento che verrà utilizzato. È interessante, ho trovato la storia un pochettino anche di Morse, di come è andato. L'invenzione del radiotelegrafo è stata finanziata fondamentalmente da produttori di grano. Non ci si aspetterebbe grandi apparati scientifici dietro, grandi università. No, erano dei produttori di grano gallesi che avevano l'urgenza di sapere a quanto era quotato il grano a Londra. Quindi per non doversi spostare in continuazione, hanno capito che questo forse aveva un'idea interessante per essere simultaneamente a guardare i propri campi e simultaneamente essere tenuti al corrente di quello che accadeva. Telegrafo, radiotelegrafo e anche il telefono. Questi strumenti, tra l'altro, legati anche alla questione delle navi, vedete come è difficile riuscire a fare un discorso lineare. È difficile perché tutto diventa un vortice di cose che si sistemano. L'utilità del telegrafo fu messa in evidenza tantissimo nell'occasione dei naufragi. Cioè, quando questi grandi transatlantici incontravano un iceberg, il caso del Titanic è emblematico, ma non è l'unico, capitava spesso, anzi, di incontrare, di schiantarsi contro un iceberg, migliaia e migliaia di persone furono messe in salvo grazie all'utilizzo del radiotelegrafo, cioè riuscire a mandare un messaggio per chiedere soccorsi, e questo veniva simultaneamente recepito da altre 10-15 navi intorno, fu uno dei motivi per cui si spinse tantissimo, tanto sulla promozione di queste invenzioni, quanto sull'idea che però queste invenzioni avevano bisogno poi di tutto un sistema coordinato, e quindi di nuovo la necessità di avere orari coordinati, di capirsi sulle coordinate, cioè, abbiamo detto il meridiano di Greenwich, quindi anche tutto il sistema della divisione in paralleli e meridiani. Sì.
Per
Non ho idea. Non ho idea. Sinceramente, non sono andato a vedere. Cioè, so che funziona per pieni e per vuoti, però, un po' come Li Ching cinese. Un toc di punto linea, come Li Ching cinese quasi. L'esperienza, soprattutto dal vetaggio in mare, favoriva la promozione di questi strumenti. Ad esempio, un giornale del tempo diceva: mette insieme quasi in un unico il telegrafo, il radiotelegrafo, mette insieme quasi in un unico istante le opinioni dell'intero mondo pensante riguardo a ogni cosa che in quel dato momento accade sulla faccia della Terra. Cioè, la questione anche della simultaneità nell'Ottocento esplode in maniera fortissima rispetto ai supporti tecnici. Ed è bello, invece il telefono fu anche lì, storie di tanta gente che ci provò, alla fine venne riconosciuto come inventore sempre l'italiano Antonio Meucci, italiani che non c'erano tanto nella fotografia, invece qui sono molto presenti. E ho trovato un trafiletto bellissimo in un articolo di giornale, che rispetto al telefono e rispetto soprattutto al ruolo delle centraliniste, perché allora succedeva che le telefonate venivano smistate alle centraliniste, in questi grandi uffici con tutti i cavetti e vari incroci da fare, e scriveva questo. Rispetto all'intrecciare i canestri e al tessere delle trame, scriveva: davanti al grande quadro di comando, le ragazze sembrano simili a tessitrici di un telaio gigantesco. I fili innumerevoli che si incrociano ripetutamente come nell'esecuzione di un tessuto mirabile. E in verità, nel lavoro di ogni giorno, qui è intrecciato un mirabile tessuto di discorsi. Il telefono, il telegrafo, ma anche l'orologio, i treni, gli orari, furono tra l'altro, al di là del fatto che facilitarono le transizioni economiche, ci si poteva mettere d'accordo più semplicemente, ci si poteva sentire o scrivere immediatamente senza spostarsi, ebbero anche altre piccole ripercussioni, come ad esempio quello dello stile stesso rispetto alla scrittura, non direttamente al telefono. Lo stile telegrafico è uno stile giornalistico, ma non solo. Uno stile che si diffuse tantissimo, cioè il fatto di essere molto concisi, di scrivere velocemente, è uno stile che poi a livello di scrittura ebbe delle ripercussioni. Ma è interessante anche tutto l'aspetto che poi riguarda la questione patologica relativa a questi strumenti. Cioè, il telefono comportò anche qui una soglia profondissima, stranissima, andrebbe indagata bene. Cioè, non è una lettera che può arrivarmi oggi come può arrivarmi tra un mese. Il tempo che io ci metto a rispondere a una lettera lo decido un po' per quello che succede, può succedere, ti scrivo subito, ti scrivo. La telefonata implicò il fatto che tu hai uno strumento che immediatamente implica sia la tua risposta, il telefono squilla, tu rispondi. E allo stesso tempo il rovescio, una sorta di ansia ed attesa. Ci sono tutte delle malattie registrate alla fine dell'Ottocento legate a questi problemi qua. Al problema di attendere una telefonata, l'ansia di star lì davanti a questo strumento e aspettare che squilli. Noi oggi, cioè, io viaggio in autostrada e mi si dice guida e basta, non guardare il telefono, cioè non c'è bisogno che rispondi subito. Queste furono anche delle soglie che vennero, che sicuramente, non dico che non esistessero già in altre forme, ma che questi strumenti ampliarono tantissimo, come la questione degli orari dei treni, di gente che era ossessionata dall'ora del treno e dall'orario del treno. Sono gli stessi anni in cui anche l'arte ovviamente si occupa di questo. In quegli anni c'è questo signore c'è questo signore che si dedica a queste opere. Questo è dell'11, l'enigma dell'ora, poi continueranno, andranno avanti, lascio scorrere. Vedete il treno, l'orologio, sono tutti gli elementi che fanno parte. Ah, tra l'altro ho dimenticato un elemento fondamentalissimo, fondamentale nella storia del treno, è la stazione. Cioè, con il treno vengono costruite le stazioni. Le stazioni saranno le nuove cattedrali delle città. Cioè, cattedrali particolari, perché in una cattedrale ci si va in qualche modo in uno spirito comune. Cioè, stiamo andando in chiesa per ascoltare la messa, quello che è, in una stazione ci si incontra, ma in che modo ci si incontra? Cioè, la si attraversa, diventano luoghi, di passaggio e che poi avranno anche tutte le ripercussioni per quello che riguarda l'architettura. E sarebbe bellissimo anche lì andare a guardare l'architettura del tempo. Cioè l'architettura del tempo, al di là di alcune invenzioni tecniche che la favoriscono, al di là, proprio innestate su queste invenzioni. La luce elettrica, l'invenzione della luce elettrica ti permette di costruire degli spazi che non hanno più necessità di essere pensati rispetto alla luce solare. Trasformeranno tantissimi luoghi, è un piccolo esempio. E l'architettura delle città cambierà tantissimo pensando ai mezzi di trasporto, i tram internamente ad esempio, o i treni relativi alle stazioni. Come dicevo, però ci furono anche tantissime malattie legate all'avvento di questi nuovi strumenti, nevrastenie, schizzi. Sono gli anni infatti anche del grande sviluppo della psicanalisi, tra l'altro. Questi qua sono i propri anni del grande sviluppo anche della psicanalisi, ma da tutte le parti c'è questo gioco qua. Io ora sto mostrando De Chirico, ma si potrebbero prendere tantissimi altri esempi di alcuni espressionisti tedeschi. E la particolarità di De Chirico qual è? Che De Chirico, se guardate questi quadri, in questi orologi, l'ora è sempre segnata. Tra l'altro la cosa straordinaria è che ora segna la stessa ora che abbiamo noi adesso. L'ora è sempre segnata. C'erano tantissimi artisti che invece disegnavano orologi senza l'ora. Tantissimi. Lui, De Chirico, è uno dei pochissimi che lo fa. Ed è bellissimo. Bellissimo, poi il cannone, teniamolo presente. L'ora, i mezzi tecnici, la possibilità di controllo, la divisione, il montaggio, la fotografia, vennero anche applicati direttamente al lavoro. Cioè, il fine 1800, insieme alla rivoluzione industriale, e con la rivoluzione industriale, il presupposto è quella, e anche là il periodo in cui si sviluppa il taylorismo. Cioè, le teorie di Taylor vengono applicate nelle fabbriche di Ford per antonomasia. Cosa prevedevano le teorie di Taylor? Le teorie di Taylor prevedevano di prendere un lavoro, un'azione, smontarla in tante operazioni elementari, ricongiungere, cronometrare queste operazioni e ricongiungerle in modo da avere un nuovo prodotto, è un'operazione di montaggio. E questo è un punto estremamente delicato, perché appunto l'operazione del montaggio come operazione creativa bisogna considerare che è stata utilizzata anche in questi termini. In particolare, l'allievo di Taylor, che si chiamava Frank Gilbert, utilizzando proprio le riprese cinematografiche, fece quelle che si chiamano i ciclografici. Cioè, riprese gli operai al lavoro. Prese gli operai al lavoro, li filmò le operazioni, le suddivise e poi le riproponeva agli altri lavoratori. Forse ho dimenticato di mettere. Eccolo, no, Gilbert. Questo è un video fatto proprio da lui. Considerate che la teoria di Taylor venne applicata per la prima volta, le teorie di Taylor cominciarono a essere applicate negli anni 80, nell'83 più o meno. Gilbert era un suo allievo e faceva queste cose. Era bellissimo, perché prima c'era la costruzione di un muro, il nostro esempio. E venne anche usata così. Gli operai che costruiscono il muro, lo firmo, ti dico come lo devi fare. Cioè, il montaggio, lo smontaggio, la possibilità di montare creò questo. Gli uomini devono diventare qua. Qua si può leggere quella che Gordon Gregg definisce la degenerazione della super marionetta. Gordon Gregg, nel testo che tu ci hai inviato, parla della marionetta e dice: la marionetta è qualcosa di fondamentale. Oggi noi assistiamo a una degenerazione della marionetta. Dice, lui diceva: l'attore deve andarsene, al suo posto deve intervenire la figura inanimata. Possiamo chiamarla la super marionetta, in attesa di un termine adeguato. Oggi la marionetta attraversa il suo periodo meno felice. È una figura di un dio alquanto degenerata, nel testo che tu ci hai inviato. La super marionetta non competerà con la vita, ma piuttosto andrà oltre. Il suo ideale non sarà la carne e il sangue, ma piuttosto il corpo in catalessi. Aspirerà a vestire di una bellezza simile alla morte. A me queste immagini evocano esattamente questo. E lì Greg dice proprio: questa è la degenerazione, anche bisogna riuscire a capire cos'è la marionetta. ascoltandoti ieri, poi ho pensato però che qual è il limite del lavoro, cioè a livello di approfondimento rispetto al montaggio, qual è il limite di questo lavoro? Sì, lui prende delle sequenze, prende un qualche intero, che è un lavoro, costruire un muro, lo spezzetta, lo divide in operazioni, le cronometra, le mette in successione e ti dice qual è il modo migliore. Manca l'elemento basilare del montaggio, uno dei due elementi basilari. Uno è la ricorrenza, l'altro è la variazione. È ovvio che in un'idea di montaggio del genere non c'è alcuna variazione, non c'è pensata nessuna variazione, è solo un lavoro meccanico che si riproduce nei tempi migliori. È interessante che Gilbert fu anche il pensatore di quello che viene chiamato il dirigente della velocità. E il dirigente della velocità è quella figura in fabbrica che riesce a tenere i tempi migliori sulle operazioni. Basta fare un piccolo esempio, ovviamente, se avete visto La classe operaia va in paradiso, Gianmaria Volonté è il dirigente della velocità, in quel caso lì. Quindi anche questo è il montaggio, anche questo è la ricerca della simultaneità. Per finire questo mio incontro oggi, di tempi esagerati, nel quadro di De Chirico, quello che... non se ne vogliono andare, no? Li perseguitano. Nel quadro di De Chirico, in uno dei quadri di Chirico c'era la stazione, l'orologio e poi c'era un cannone. Ho parlato del revolver di Janssen, del fucile, il razzo della prima locomotiva, l'Ottocento, la simultaneità e l'unione di distanze riguarda anche assolutamente il ruolo delle armi. Cioè l'Ottocento è anche il secolo in cui le armi hanno un'evoluzione straordinaria. Perché? Perché fondamentalmente nell'Ottocento si sviluppano le prime armi semiautomatiche. Cioè sono quelle armi che permettono di sparare non in maniera automatica come si avranno dopo, ma permettono di sparare più colpi quasi simultaneamente. Sì, esattamente. Esattamente, nella battaglia di Mentana. Un attimo di analogie, le armi con quello che abbiamo fatto noi, il revolver fotografico, il fucile, il treno. E, come si dice fotografare in inglese? Shoot. Shoot vuol dire sparare in inglese, vuol dire sia sparare che fotografare. Blow up, mi ho dedicato tanto tempo a blow up. Blow up vuol dire esplosione, perché... anche qui, i grandi collegamenti, le grandi navi, si aprono anche i grandi canali, Suez, il canale di Suez è del 1867 più o meno, la dinamite, i progressi anche da questo punto di vista, cioè c'è anche un grande sviluppo delle armi che è strettamente legato. La questione dell'immortalare attraverso l'immagine è la questione dell'uccidere con un'arma, viaggiano insieme. Il proiettore e il proiettile avranno pure qualcosa di simile, nel senso in cui lancio qualcosa in un altro luogo. E quello che succede nell'Ottocento è che migliorando le armi, poi l'esploit di questo miglioramento sarà la Prima Guerra Mondiale, in cui le grandi distanze tra una trincea e l'altra saranno coperte solo dalle armi, uomini immobili con immagini che si muovono. Uomini costretti a questa immobilità, con questo spostamento invece da un punto all'altro. E sulle armi, quindi vengono inventate le armi a ripetizione, in particolare negli anni 60 viene anche inventata la mitragliatrice Gatling, che è una mitragliatrice costituita da un fascio di canne metalliche, con una manovella. Girare la manovella faceva sparare la mitragliatrice dei colpi quasi simultanei. E anche qui vi mostro. Questa è la scena di ottobre di Eisenstein in cui le masse sono rivolte e scendono in piazza. Sono in piazza a protestare. Ed Eisenstein, lavorando sul montaggio, fa questo. Sono 10 secondi. Tac, tac, montaggio, mitragliatrice, scena, montaggio, stacco. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cioè il rapporto tra la mitragliatrice e il montaggio e le armi in generale in montaggio è fortissimo. Alla fine si vede, anche, ecco, colui che spara, è interessante anche qui, l'innovazione delle armi trasforma anche la guerra. C'è un'informazione simpatica oggi a posteriori ma drammatica. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, le truppe francesi si recarono sul fronte con le loro divise militari che avevano utilizzato nella guerra franco-prussiana. Cioè, bella camicia azzurra, pantaloni rossi, vado in guerra, vengono trucidati. E la prima guerra mondiale segna anche l'utilizzo delle tute mimetiche, perché io adesso ti posso sparare da una distanza incredibile. Non è più il fucile che devo star lì ogni volta a caricare il colpo e quindi sì, sparo una volta e poi piano piano ci avviciniamo e c'è lo scontro. Le armi comportarono anche questo qua, un cambio totale anche del ripensare totalmente la guerra, non solo per la guerra mondiale, è inutile addentrarci. Infine, sempre relativamente alle armi, vi mostro questo. Questo è il primo piano della storia del cinema. 1903, si chiama La grande rapina al treno. Edwin Porter. Vado alla fine perché il video... Sono i banditi, hanno assalito il treno, sono scappati nel bosco. Quindi, ovviamente, pistole, vi dicevo. Questo è il primo piano della storia del cinema. È una pistola che spara. C'erano tantissimi primi piani anche nella corazzata Potemkin, sui cannoni, proprio sempre spesso sui cannoni. Quindi c'è anche questo legame qua, che rapporto c'è tra con le armi? Perché noi parliamo del montaggio, della simultaneità, e forse in alcune loro poi esemplificazioni tecniche, materiali, hanno comportato anche tutto questo. Non bisogna dimenticare, sì, la fotografia abbiamo visto, bellissimo, realizzare film, bellissimo. Però hai voluto dire anche questo. I film di Gilbert sono terrifici, per me sono terribili. Vedere degli uomini costretti a lavorare in quelle condizioni là. Io ho quasi finito. L'ultima due cose. Relativamente contiguità, continuità. Contiguità, qualcosa che comunque contesto e testo che mi si danno insieme. La frontiera, vi ho parlato prima della scoperta della frontiera. La frontiera rispetto al territorio occupato è un esempio di contiguità per me. Man mano che avanza che occupo terreno, diminuisce la frontiera. Ho una linea che in qualche modo viaggia insieme. C'è un rapporto diretto e contiguo nella frontiera. Nel 1890 la frontiera americana viene dichiarata chiusa. Basta, abbiamo fatto, siamo arrivati all'altro lato. La frontiera non c'è più. In quegli stessi anni, ovviamente, come ben sappiamo, i vari esploratori in giro per il mondo stavano conquistando tutte le aree del mondo. È bello che chiusa la frontiera, cioè chiusa questa linea di contiguità, per cui avanzo e nell'avanzare diminuisce l'altro, quindi c'è un rapporto contiguo, attaccato, stretto tra le cose, la linea di frontiera e questa pellicola che le separa, questa soglia, finisce la frontiera e negli stessi anni, giù di lì, cominciano ad essere aperti, il primo emblematico è il parco di Yellowstone. Una riserva, che crea di nuovo una linea di demarcazione che però evidentemente non può essere più contigua rispetto allo spazio occupato, cioè lo spazio della riserva non è uno spazio contiguo, non è sincrono rispetto al resto dello spazio, perché è quello, è staccato in qualche modo, è messo, è dentro il terreno ma è anche staccato. Questo sarebbe un altro campo bellissimo su cui ragionare, anche relativamente proprio all'architettura. Cioè, sono i periodi in cui in architettura si decide di abbattere i muri, si costruiscono i grandi edifici senza muri, la stazione ad esempio, ma anche in tantissimi altri luoghi si costruiscono edifici enormi senza più muri, ma in cui ci sono spazi addetti. Ho finito. Quasi.
Bravissimo!
No, aspettate. Ma pranzerete un po' tardi oggi. Però ho bisogno di chiedere scusa per il mio caos, come dice Tommaso. E allora vi leggo una cosa. È tratta dall'Aleph di Borges. L'Aleph di Borges. Arrivo ora all'ineffabile centro del mio racconto. Comincia qui la mia disperazione di scrittore. Ogni linguaggio è un alfabeto di simboli, il cui uso presuppone un passato che gli interlocutori condividono. Come trasmettere agli altri l'infinito Aleph che la mia timorosa memoria a stento abbraccia? I mistici, in simili circostanze, sono prodighi di emblemi. Per significare la divinità, un persiano parla di un uccello che in qualche modo è tutti gli uccelli. Alanus di una sfera di cui il centro è dappertutto e la circonferenza è nessun luogo. Ezechiele di un angelo con quattro volti che si dirige contemporaneamente a oriente, a occidente, a nord e a sud. Non invano ricordo codeste inconcepibili analogie. Esse hanno una qualche relazione con l'Aleph. Forse gli dei non mi negherebbero la scoperta di un'immagine equivalente, ma questa relazione resterebbe contaminata di letteratura, di falsità. D'altronde, il problema centrale è insolubile. L'enumerazione, sia pure parziale, di un insieme infinito. In quell'istante gigantesco ho visto milioni di atti gradevoli o atroci. Nessuno di essi mi stupì quanto il fatto che tutti occupassero lo stesso punto, senza sovrapposizione e senza trasparenza. Quel che videro i miei occhi fu simultaneo, ciò che trascriverò successivo, perché tale è il linguaggio. Qualcosa, tuttavia, annoterò. Non è bellissimo questo libro? Non è bellissimo questo libro? Ah, nel 1895 viene pubblicato anche il primo fumetto. Sì, è infinito, no, è bellissimo. Sì, questo è il primo fumetto. Sequenza, successione. E sai cosa mi piace? Che le immagini escono fuori dal margine. Quella roba del margine